19-18 minuti, bentornati gentili ascoltatori a questa nuova edizione di Latinoamericano, informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo in diretta il giovedì 25 aprile 2024 in questa edizione che la dedicheremo anche alla questione della liberazione. Buona festa della liberazione a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Non a caso abbiamo appena sentito una versione in spagnolo o latinoamericana di Bella Ciao, la versione di Diego Moreno. Lui è un cantante metà italiano, metà napoletano, anche se argentino di nascita, per questo lo mettiamo in questa trasmissione dedicata all'America Latina. Però parleremo di altre questioni, come per esempio quello che sta succedendo in Colombia, perché c'è un'opposizione legata all'ex presidente Álvaro Uribe, che è duro a morire dal punto di vista politico, che si è fatto sentire negli ultimi giorni, in particolare domenica scorsa a Bogotà, per criticare in modo molto reazionario, molto destroso, il primo governo di sinistra della storia colombiana, come quello di Gustavo Petro. Faremo il collegamento in diretta, come fa spesso questa trasmissione, con l'America Latina, in particolare in questa edizione con Bogotà. In questa città c'è un grosso problema dell'acqua, quindi viene razionalizzata l'acqua. Il sindaco ha già dichiarato che una misura che non aveva alternativa e va divisa secondo le zone del quartiere di Bogotà, quindi so che oggi abbiamo acqua in questo quartiere, in quell'altro no, quindi succederà periodicamente ogni tanto finché la situazione migliori, e quindi andremo a capire di cosa si tratta questa siccità che vive la Colombia e non solo. E quindi tanti argomenti, quindi tanta informazione, difficile da trovare in altri mezzi di informazione, ma di pubblicità zero. E perché questo? Perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, abbiamo il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, che lo potete redettare dal 5 per 1000. Per questo è importante un numero legato all'associazione Amici di Radio Cooperativa, ovvero il 922 786 102 89. Ancora 922 786 102 89. Quindi questo è il modo per contribuire con questa emittente senza mettere un solo euro dalle vostre tasche. Ciò che ci sono moltitudinarie proteste in Colombia, l'opposizione scende in piazza per rifiutare le politiche di Petro. Manifestazione simultanea in una decina di città riuniscono, secondo El País, quotidiano di Madrid, a 400.000 manifestanti. Questo secondo hanno detto le autorità locali. Il presidente scende la cifra a 250.000. In ogni caso 250 o 400.000 sono tantissimi, senza dubbio. Questo è un articolo di cui si occupa da Bogotà, scritto da Jules Ombi per il País. Vedremo adesso cosa ci dice il nostro intervistato. Aggiungo soltanto che latinoamericando@gmail.com è la mail per comunicarsi con questa trasmissione, con il sottoscritto, quindi scriveteci, mi raccomando. Sentiamo un altro brano sempre di Diego Moreno, del suo CD dell'anno 2020, Singoli. Rimanete all'ascolto in Radio Cooperativa, torniamo fra poco.
Pensavo alla nostra storia, ricercandone il perché. Per capire metto pausa, cambio specchio, immagine. E se ti ho capita è tardi, ora corri via da me. Se ne va un altro.
Sono le 19:27, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.1 per Padova, 97.2 per Brennunese Feltrino. Vi ricordo che ci potete ascoltare attraverso Radio DAB sul canale 8D e in streaming dal sito ufficiale di Radio Cooperativa, che è il www.radiocooperativa.org, dovunque vi troviate, compreso la Colombia, dove si trova Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Buonasera Gustavo, grazie per questa invitazione.
Grazie a te per essere con noi. Carlos Gutiérrez è dottorando in diritti umani, società e governance multilivello all'Università di Padova e anche magister in storia e memoria dell'Università Nazionale della Plata in Argentina, è politologo e attualmente si trova da un po' di tempo a Bogotà. Con questa città siamo collegati e io prima di tutto vorrei chiederti se possiamo capire un po' meglio, Carlos, quali sono le motivazioni che hanno spinto a questi oppositori al governo di Gustavo Petro a scendere in piazza domenica scorsa. So che c'è la salute di mezzo, ma ci puoi raccontare le motivazioni per piacere?
Certo Gustavo, grazie per questa introduzione. Adesso devo dire che non sono proprio a Bogotà, ma sono in un pullman, cammino a fare una intervista per il lavoro del campo, per il mio lavoro magistrale per la tesi, quindi
grazie
speriamo che la connessione non abbia problemi. Però penso che mi sentite senza problemi, vero?
Ti sentiamo benissimo. Vai.
Allora, va bene. Allora, le motivazioni sono state le stesse di sempre, perché il discorso della destra colombiana è un discorso che non è molto chiaro nel senso di stabilire i suoi propri obiettivi, ma di dire cosa non sono, e quindi non sono quelli che stanno d'accordo con le politiche del presidente, che sono non politiche rivoluzionarie, ma politiche di riforma. Adesso ci sono tre grandi riforme che stanno facendo il suo transito nel Congresso, alla salute, proprio come dicevi, e questo è molto problematico perché in Colombia la salute viene amministrata da aziende private che amministrano queste risorse, però che hanno avuto tantissimi problemi. Diciamo che quando questo sistema è stato stabilito negli anni 90, c'erano circa 100 di aziende di questo tipo e adesso abbiamo 20-25, perché le leggi del mercato, possiamo dire, hanno fatto che certe aziende non siano in condizione di riuscire a amministrare i risorsi. Quindi c'è una crisi molto grande perché queste aziende devono mandare i risorsi ai veri e propri ospedali e queste risorse non stanno arrivando lì. Quindi la proposta del governo è finire con questa amministrazione privata dei risorsi pubblici, e questo non è molto facilmente accettato dall'opposizione perché loro fondamentalmente hanno tanti risorsi e molte persone nel Congresso hanno avuto la sua finanziazione politica di queste aziende che amministrano i risorsi pubblici per la salute. Quindi se vedono che il suo negozio è un po' in rischio di sparire, muovono tutti i suoi risorsi per opporsi alla riforma. Questo è uno dei grandi motivi. E c'è anche una campagna che possiamo dire un po' di paura rispetto al cambio. Secondo me la destra non ha molto chiaro cosa vuole nel paese tranne la continuità, però il suo discorso è che se queste riforme si fanno tutto sarà peggio. Questo è un po' il discorso, chiaramente. Tutto sarà peggio se le riforme si fanno. E nonostante si possano fare delle critiche alle riforme perché non sono molto precisi in qualche punto, dire che semplicemente tutto sarà peggio è un po' una sovrasemplificazione che purtroppo mobilizza tanto.
Quanto seguito a questa manifestazione? Perché prima stavamo parlando che il governo parlava di 250.000 manifestanti, altre fonti di 400.000, quindi come succede spesso in questi casi, Le cifre divergono e non di poco, però possiamo pensare a che l'opposizione più forte dopo le manifestazioni sono veramente imponenti? Esageriamo se parliamo di un numero troppo alto? Cosa ne pensi, Carlo Gutierrez?
Non saprei dirti un numero preciso, però posso dirti che la manifestazione è stata monumentale. Sì, io quel giorno ero vicino al centro e c'era tantissima gente, quindi non è qualcosa che dobbiamo sottovalutare, e quindi è una posizione grande. E sappiamo fin dall'inizio che il governo non aveva la maggioranza nel congresso, quindi tutte le sue proposte dovevano essere dovevano raggiungere accordi con l'opposizione, che non è molto disposta a abbandonare i suoi privilegi. E la difficoltà del governo per riuscire a arrivare a un buon fine con le sue riforme, e che non si vedono risultati grandi dopo quasi 2 anni di governo, sono un po' una motivazione che fa dire all'opposizione: vedi, avevamo ragione, loro non sanno cosa stanno facendo, se lo fanno tutto sarà peggio. Quindi è un po' un rafforzamento di questo discorso che è nell'immaginario comune fin dall'inizio, proprio molto prima che Petro poteva vincere.
Dentro il governo Petro, tanto qualche reazione, sto pensando al caso di Francia Marquez, che un po' ha contestato le motivazioni della protesta, giusto Carlos?
Questo un po' non l'ho seguito tanto, però si vede sì un po' una distanza tra quello che Francia Marquez poteva fare, un po' quello che ha promesso in campagna, e quello che sta facendo adesso, che è un po' qualcosa che ha il suo origine nella propria figura della vicepresidenta, che è una figura che non aveva le sue funzioni pienamente definite, quindi soltanto per definire le funzioni politiche di questa figura se ne ha avuto tanto tempo, e adesso lei è in un processo per stabilire il Ministero della Uguaglianza. E ci sono un po' delle critiche, perché lei riesce a riconoscere che il governo poteva essere un po' più effettivo, però ci sono tante difficoltà che secondo me si collegano a questa limitazione nel vedere dov'è il potere reale, no? Una cosa è essere presidente e che queste politiche riescano a scendere fino al livello locale, e un'altra questione.
Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa. Carlo Gutierrez ci sta rispondendo dall'autobus in Colombia. Dove sei di preciso? Sei vicino a Bogotà, Carlos? Scusa la curiosità.
Sì, adesso sono fronte a un paese, un piccolo paese che si chiama Chía.
A quanto sei di Bogotà, più o meno?
Più o meno un'ora.
Campagna? No.
No, non tanto, questo è qualcosa che non conosco la parola in italiano, però è conurbazione.
Nei pressi,
sì, sì,
della città. Riprendendo a quello che dicevamo prima, Carlos, quali saranno le conseguenze nella politica colombiana di quello che potrebbe succedere dalla manifestazione di domenica scorsa in avanti, secondo te? Qual è la tua teoria, ecco?
Questa è una domanda molto difficile di rispondere, perché fin dall'inizio del governo il presidente Petro ha avuto tipo 2 strategie, una che cerca accordi con l'opposizione e che un po' ascolta e fa un dialogo, arriva a accordi, e un'altra che è un po' più radicale e che chiama alla mobilizzazione popolare e a fare le riforme di una maniera più drastica. Forse l'esempio più grande lo abbiamo visto quando lui ha detto che bisogna fare una nuova costituzione, perché il sistema è così difficile di modificare che è meglio iniziare da zero. Con questa mobilizzazione, e questo lo penso mentre parlo, forse quello che sarebbe più intelligente sarebbe tornare a questa posizione della conciliazione, perché la mobilizzazione popolare, che lui aveva come questa grande strategia per pressionare al congresso, ha dimostrato una risposta dalla posizione che anche è nelle strade, no? Quindi, secondo me, quello che sarebbe più furbo sarebbe tornare al dialogo e riconoscere che nelle strade non ne stanno soltanto le sue basi, diciamo, ma anche una forza dell'opposizione che non è molto comune che use questo tipo di strategie politiche, no? Comunemente in Colombia quelli che andavano in strada erano di sinistra e adesso si vedono anche a quelli di destra occupare questi spazi e anche un po' da un punto di vista politologico un po' bello perché è vedere la politica come si fa e si fa anche nelle strade, non soltanto negli accordi tra le elite.
Carlo Gutierrez, ti chiedo anche per la questione dei diritti umani, tema del quale tu sei un esperto, hai scritto un articolo recente su rivista CND e hai
Non ti
parlato
preoccupare.
della Jurisdicción Especial para la Paz, cosiddetta la JEP, che è stato creato dopo l'accordo finale della pace. Ecco, cosa sta succedendo in questo momento per il vecchio accordo della pace che sembra che non la spuntano mai, no?
Sì, diciamo che adesso non mi ricordo il nome, però c'è una deputata italiana che ha scritto un libro sulla Colombia chiamato La guerra senza fine. E questo accordo di pace del 2016 è stato molto importante, è stato un grande successo per tanti motivi. Per esempio, il primo accordo di pace che dà un ruolo fondamentale alle vittime, però purtroppo questo è stato un accordo soltanto con una sezione, con una parte del conflitto, sì, con l'attore armato più importante, con le FARC. Però che loro abbiano abbandonato le armi ha lasciato un vuoto di potere che ha trasformato il conflitto in certe zone che prima non si disputavano perché si sapeva che questo era un territorio delle FARC e nuovi gruppi armati, tipo che ne so, il Clan del Golfo, parti delle FARC che non hanno firmato l'accordo, le leggi.
Pronto? Carlo, se puoi ripetere
Quindi
l'ultima frase perché si è perso un attimo la tua voce, prego.
adesso c'è una trasformazione del conflitto per controllare territori che prima non stavano in disputa. E nonostante adesso non abbiamo un conflitto delle dimensioni di prima, non è una guerra nazionale, ma ci sono piccoli conflitti regionali per il controllo di questi territori strategici.
Stiamo parlando degli accordi firmati nel novembre 2016, quindi da più di 5 anni, ma probabilmente in Colombia più di uno si sarà fatto la domanda: qual è la principale difficoltà? Ricordiamo un dato, che uno dei problemi di questi accordi di pace è che le FARC hanno dovuto lasciare le proprie terre, però poi c'era qualche difficoltà quando questi territori lasciati vuoti sono stati presi dai paramilitari. Raccontaci un po' questa storia.
Sì, diciamo che la difficoltà più importante è collegata alle strutture del potere, che è un po' lo stesso che mette nei guai al presidente Petro, perché c'è una struttura di potere molto profonda, nel senso che certi attori territoriali sono quelli che controllano le dinamiche a livello locale. Quindi fare un transito da un accordo di pace firmato tra le elite del governo e tra le elite di un gruppo armato e che questo documento possa fare un transito dalla carta al territorio è tremendamente complicato. Allora, non è questo accordo di pace che abbiamo adesso, non è lo stesso che hanno firmato 7 anni fa, perché per fare il transito del trattato di pace a legge nazionale abbiamo avuto tipo un filtro nel congresso che ha modificato tante cose. È anche complicato il tema della giustizia perché fare un processo di pace 20 anni fa non è lo stesso di fare un processo di pace adesso, Perché prima il diritto internazionale era d'accordo con offrire amnistie a tutti i perpetratori, nonostante quello, nonostante abbiano fatto crimini contro l'umanità, crimini di guerra, eccetera, si credeva che la pace era più importante che la giustizia. Adesso, 20 anni dopo, si è un po' capito che non è possibile fare la pace senza la giustizia, e ci sono degli standard minimi a livello internazionale che complicano un po' la situazione. Si credeva che per arrivare a un accordo di pace i perpetratori dovevano passare almeno qualche anni in galera, diciamo, in prigione, però in questo accordo di pace le FARC sono arrivati all'Avana dicendo che non erano disposte a passare neanche un giorno in prigione. Questo ha complicato molto le cose perché c'era la Corte Penale Internazionale che aveva una ricerca sulla Colombia e si doveva rispondere a questi standard, no? Per risolvere questo paradosso si è creata questa giurisdizione speciale per la pace che ha creato delle punizioni particolari per questi perpetratori che non sono collegate alla prigione, ma questi perpetratori devono sviluppare dei progetti restaurativi. La sua punizione è riparare il danno che hanno causato. Questo tribunale è un tribunale penale, ma è anche un tribunale restaurativo, e questa è una grande innovazione che ha aperto nuove strade nel diritto internazionale e che ha modificato un po' gli standard di giustizia nel mondo. Però, per avere un progetto che sia veramente,
Che sia veramente,
non è
Carlo, mi fai bene, che
significativo,
sia veramente.
restaurativo,
Ok.
che possa riparare i danni. Quelli che ti possono dire come si riparano questi danni sono quelli che hanno sofferto i danni. Per quello il tribunale è il tribunale con più partecipazione delle vittime al mondo, però questo è anche complicato perché noi abbiamo 9 milioni di vittime. Quindi come si fa a creare un sistema che possa garantire la partecipazione di un numero così massivo? E questo crea delle difficoltà enormi in temi, per esempio, di rappresentazione delle vittime, che arrivano a dare la sua testimonianza, ma che anche dicono se sono d'accordo con questi progetti oppure no. Siamo a questo punto, al punto dove la HEP, la Giurisdizione Speciale per la Pace, ha fatto i primi disegni di questi progetti restaurativi, però che non sono facilmente accettati dalle vittime, perché è molto difficile riparare un danno che non può essere riparato, perché stiamo parlando di desaparecidos che sono state ammazzate, stiamo parlando di sequestros, e quindi riparare questi danni non è una questione facile, soprattutto perché la HEP è stata sotto l'attacco del governo che veniva prima di Petro, che è questo di Ivan Duque, che è stato scelto da una fazione politica che aveva come primo slogan l'opposizione all'accordo di pace, perché dicevano che le FARC non dovevano essere oggetto di un accordo di pace, ma dovevano essere in galera. E quindi, però, si sa che per arrivare alla pace si deve un po' trovare un bilancio, una bilancia tra la giustizia e la pace, no? E questo è il grande obiettivo della HEP. Tutti gli occhi del mondo, nel senso di quelli che ricercano e che analizzano la giustizia di transizione, sono adesso nella HEP perché vogliono vedere come questo bel discorso trova la sua manifestazione pratica, no? E siamo in questo punto. Un elemento chiave che ha trovato la giurisdizione, nel senso di riuscire a ricostruire i legami che sono stati rotti per il conflitto, e la memoria, perché non possiamo rivivere a quelli che sono partiti, diciamo, però possiamo ricordarli. E se questi processi memoriali si fanno de una maniera si fanno con una partecipazione significativa delle vittime, possono riuscire a non a riparare, perché questo è impossibile, ma possono contribuire alla...
Possono
E manca
contribuire
vedere,
nei
possono
pressi.
contribuire alla riparazione.
Ogni tanto si perde qualche frase, però pochissimo.
Però
Normalmente ti ascoltiamo bene.
bisogna vedere, no, sì.
Prego, dimmi.
Sì, bisogna vedere come risolve la giurisdizione questo paradosso della partecipazione, perché se no c'è il rischio che questo diventi, che questo possa diventare semplicemente.
Possa diventare
Però
semplicemente. Sì.
questo è semplicemente un check, nel senso di dire abbiamo parlato con loro, però no, però queste parole, queste testimonianze, questi commenti sulle sanzioni e come le vittime vogliono essere riparate, ancora manca vedere quanta importanza hanno per il tribunale e per il disegno delle sanzioni.
E poi c'è la questione delle FARC. Io vorrei chiederti, Carlo Gutierrez, qualche aggiornamento, perché ricordiamo che le FARC si sono divise, c'è chi era a favore dell'accordo con il governo, c'è chi era contrario, alcuni si sono mantenuti nella selva, non hanno consegnato le loro armi, però di recente o qualche mese fa si è avviato un dialogo anche con il gruppo più ribelle delle FARC. A che punto siamo su questo aspetto, Carlos?
Purtroppo questi sono accordi che stanno nelle sue tappe, nei suoi momenti iniziali ancora, non c'è una mappa, diciamo, chiara, nel senso di dire se parleremo su questi punti, dobbiamo trovare una soluzione per questi richiami, eccetera, eccetera. Il disegno di una mappa concreta è più avanzato con i dialoghi con le ELN, però di questo avete parlato già tanto, è molto complicato perché le ELN è praticamente una guerriglia federale dove ogni sezione a livello territoriale fa quello che vuole e non è un chiaro collegamento tra quelli che erano al tavolo delle negoziazioni e quelli che sono nel territorio. E le negoziazioni con questi gruppi, che la seconda Marca Italia e tutti questi, sono in un momento critico perché, soprattutto per la mancanza di chiarezza, nel senso di dire su cosa si deve discutere, cosa può offrire il governo, cosa vogliono i guerriglieri, e soprattutto manca, diciamo che no, nessuno nel mondo fa un accordo di pace perché vuole la pace, perché è una buona persona, diciamo. Ci sono anche interessi politici, ci sono anche interessi economici e è anche una disputa militare. E adesso l'esercito nazionale è in un tipo di transizione, dove manca un po' la forza militare che faccia capire ai guerriglieri che se non fanno un accordo saranno sconfitti, tipo. E se loro non vedono che c'è tutta questa pressione, è difficile arrivare ad un accordo. Quello che è successo con le FARC è che anche, sia il governo che siano le FARC hanno capito che dal punto di vista militare non potevano fare niente. Possiamo dire che sei tribunali di Norimberga sono stati una giustizia dei vincitori, dove soltanto hanno giudicato a quelli che hanno perso la guerra. La giurisdizione speciale per la pace è una giustizia tra pari, perché no, nessuno dei due è riuscito a sconfiggere l'altro. Quindi è molto difficile dove finirà questo, perché dal punto di vista pratico, militare e strategico, non penso che ci siano posizioni chiare che permettano costruire un'agenda comune per le negoziazioni.
Certamente, allora possiamo fare una pausa di un paio di minuti? Hai tempo?
Assolutamente, sì,
Ok, ti
assolutamente.
ringrazio molto. Ti stavo per chiedere di prenderti un po' di acqua per respirare un po', visto che da un po' che ci stai parlando, però forse c'è qualche problema per trovare l'acqua almeno a Bogotà. Fra poco ci
Al
racconterai.
Pullman.
Sì,
Sì.
fra poco ci racconterai un po' meglio il problema della siccità a Bogotà. Adesso sentiamo Bella Ciao ancora, ma un'altra versione sempre di Diego Moreno. A fra poco.
A tra poco, Gustavo.
Ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato.
Gentili ascoltatori, continuiamo con questa edizione di Latinoamericano, la numero 924. Siamo in collegamento in diretta con Bogotà, la capitale della Colombia, dove si trova Carlo Gutierrez, al quale vorrei chiedere sulla questione dell'acqua, perché sappiamo che nella capitale c'è un grande problema di siccità, ma ci puoi raccontare di cosa si tratta e quali sono le conseguenze politiche di un fenomeno naturale?
Sì, abbiamo avuto una siccità, un periodo molto lungo senza pioggia per l'effetto del fenomeno del Niño. Purtroppo, nonostante questo era qualcosa che si diceva da tanto tempo, non è stata una risposta e una campagna di prevenzione per convocare alle persone a risparmiare un po' d'acqua. E da un momento all'altro il sindaco ha detto che l'acqua nella città sarà razionalizzata, ha dato 9 turni, diciamo, 9, dove ogni località della città sarà senza acqua un giorno alla settimana. Quindi le persone hanno un po' entrato in panico, si sono spaventate dicendo: ci toglieranno l'acqua, dobbiamo raccoglierla. E la campagna di razionalizzazione per risparmiare l'acqua è diventata in un aumento considerabile del consumo, perché non abbiamo avuto una campagna senza paura.
Perché senza paura? In che senso?
Nel senso che se sei il sindaco e dici: la prossima settimana vi tolgo l'acqua, le persone si spaventano e iniziano a raccogliere tanta acqua come possibile, e questo ha fatto che
siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa. Siamo collegamento in diretta con la Colombia, vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento con Carlos Gutierrez. Lo ricordo, è un dottorando che ha scritto un articolo, ricordo il sito, Revista 100 Días Cinep, si scrive Revista 100diascinep.com. Dunque, passiamo a un altro argomento più breve, ma non per questo meno importante. Oggi è 25 aprile e quindi ci sono dei partigiani che sono finiti in Argentina, e quindi noi avevo ricevuto 2 minuti fa una testimonianza di Grazia Comunale, che è un'italiana professoressa di lingua e cultura italiana a Rosario, in Argentina, da circa 10 anni, che abita in questa città argentina, e così ci rispondeva.
Ciao, sono Grazia, sono italiana, sono siciliana, vivo a Rosario da 10 anni, 9 anni e mezzo. E sempre per il 25 aprile cerchiamo di fare qualcosa per ricordare questa data molto importante, e a volte io lo faccio con i miei alunni e racconto quello che è successo il 25 aprile e leggiamo la storia dei fratelli Cervi, dei 7 fratelli Cervi, 7 fratelli partigiani che sono stati fucilati dal fascismo. E leggiamo poesie sul 25 aprile, le poesie di soprattutto oltre il ponte di Calvino, nella versione musicale dei Modena City Ramblers, cantata da Monio Vaglia. E il mio contributo per ricordare con gli argentini il 25 aprile è soprattutto questo, e quindi raccontare la storia ai miei alunni, e leggere poesie sul 25 aprile e anche ascoltare canzoni, soprattutto I Ribelli della Montagna e La Canzone delle Mondine. È il mio piccolo contributo, perché da qui si capisca o si intenda, no, si capisca e si intenda quello che è il 25 aprile per noi. Qualche vecchio italiano immigrato è stato partigiano, ma ormai sono morti quasi tutti, quindi è difficile mantenere il ricordo vivo. Il ricordo è nelle nostre mani, di noi giovani italiani, e io come professoressa di italiano cerco di dare il mio piccolo contributo. E qui era molto famosa Mirella Giai, che è morta credo l'anno scorso, che è stata anche deputata nazionale, e lei era famosa per essere partigiana e per aver combattuto durante il periodo della guerra. E anche lei era legata ai valori partigiani, ma purtroppo anche lei, come molti di quegli immigrati che sono arrivati qui con quei ricordi, è espirata. A livello consolato, devo essere sincera, non si fa molto, non si ricorda molto, e paradossalmente è molto più ricordato il 2 giugno, che quasi in Italia non si festeggia, che il 25. Ma devo essere sincera, il ricordo è nelle mani di noi professoresse o di chi da qui cerca di difendere in qualche modo la cultura italiana. Non siamo molti, devo essere sincera, siamo pochi, anche perché la memoria si perde purtroppo, ma cerchiamo di combattere e di ricordare i valori partigiani, soprattutto il valore della liberazione, della libertà, è necessario in Argentina come in Italia per la situazione politica che si sta vivendo in entrambe in entrambe le nazioni. Ora e sempre resistenza.
Ma verrà un giorno.
La voce che abbiamo appena sentito era quella di Grazia Comunale, una professoressa di lingua e cultura italiana a Rosario, che ci faceva avere un panorama, se vogliamo, un po' desolante, ma per quanto riguarda il rischio che corre la memoria in una giornata così importante come quella del 20 aprile. L'abbiamo ricevuto scarsissimi minuti fa da Rosario. Adesso torniamo in Colombia. Carlo Gutiérrez, ci sei adesso?
Sì, Susano, e adesso la connessione è molto meglio.
Ce l'abbiamo fatta, grazie Carlos. Stavi raccontando dell'acqua e della razionalizzazione, prego.
Sì. Ti dicevo che questa doveva essere una campagna lunga che non doveva dire ai cittadini che toglievano l'acqua da una settimana alla prossima. Sì, se ci invitassero a risparmiare l'acqua 8 mesi fa, quando si aveva detto che veniva un fenomeno del Niño molto forte, che c'era una siccità, questa crisi non sarebbe arrivata. Questo volevo dire. E quando è arrivata, quando l'informazione arriva da un attimo all'altro, le persone si sono spaventate e il consumo d'acqua è aumentato anziché diminuire, come voleva il sindaco. E adesso la situazione è un po' meno critica perché sono arrivate le piogge di aprile, però Colombia è un paese molto vulnerabile, sì, con tanta vulnerabilità al cambio climatico, perché c'è crisi quando non piove, perché non c'è l'acqua, perché scendono il livello dei fiumi e questa acqua si usa anche per la produzione di elettricità. E quando piove, piove tantissimo e abbiamo delle situazioni bruttissime, delle case che vengono sotto, non so come si dice questo in italiano, però inundaciones, derrumbes, bloqueos de carreteras.
Bloccarsi delle strade porta grandi problemi. Allora, prima di salutarci, gli ultimi minuti, Carlos, ci puoi raccontare di cosa hai trovato nella tua tesi che presenterai qui a Padova, giusto?
Sì, la mia tesi è su questo che parlavo prima della giustizia di transizione e come si trova un giusto bilancio, una giusta bilancia tra la giustizia e la pace. Io sto analizzando la partecipazione delle vittime in questa giurisdizione speciale per la pace e quello che ho trovato è che loro non sono molto d'accordo con questi progetti ristaurativi, nonostante, e questo è un po' paradossalmente, le persone che hanno partecipato nella giurisdizione hanno trovato un po' di riparazione nel poter parlare di quello che è accaduto a loro, nel trovare un riconoscimento della sua condizione di vittime, nel trovare un'istituzione statale che dice sì, questo è successo e non è successo soltanto a te, ma è successo a un collettivo di persone e loro hanno avuto l'opportunità tante di chiedere ai perpetratori così molto una verità che volevano sapere da tanto tempo e trovare la verità per tante è stata una contribuzione alla sua riparazione. Però quelli che non hanno partecipato in questa giurisdizione, perché come dicevo hanno delle difficoltà per la rappresentazione di 9 milioni di vittime e quelli che non sono state convocate a questi spazi hanno una visione molto cattiva di quello che la giurisdizione può fare, si sentono un po' discriminate e non capiscono bene quali sono stati i criteri, diciamo così, per scegliere chi poteva parlare in questi grandi spazi e chi non poteva partecipare. C'è anche una difficoltà in termini di esclusione perché questo è stato un tribunale che, come dicevo prima, è nato da un accordo di pace tra il governo e le FARC e quindi se una persona è vittima, diciamo, dei paramilitari o dell'ELN, non ha un posto nella giurisdizione perché questa si occupa dei crimini che hanno commesso, siano l'esercito oppure le FARC. Quindi queste persone che sono anche vittime del conflitto non trovano un ascolto perché il tribunale è disegnato per un altro proposito e queste sono, diciamo così, delle ingiustizie che si producono facendo giustizia, no? È sempre una giustizia un po' imperfetta e vediamo come la HEP riesce a mettere in considerazione quello che le vittime hanno detto, che sarà tanto, tanto, e che sicuramente lascerà tante persone con, non viene la parola in italiano, inconformes.
Soddisfatti sarebbe la parola.
Grazie, insoddisfatti. Sì, insoddisfatti. Questo è molto problematico perché è impossibile fare giustizia per tutti i crimini che sono stati commessi in più di 50 anni di conflitto. E ancora peggio, in un conflitto che non finisce. Quindi ho letto che per fare una ricerca su tutti i crimini che sono stati commessi in questi 5 decenni bisognerebbe avere tribunali per più di 118 anni. Quindi quello che la giurisdizione speciale per la pace ha fatto è costruire quello che vengono chiamati macrocasi, che sono grandi casi che non cercano di ricostruire tutto quello che è accaduto, ma di trovare quali sono i patroni più generali e quali sono stati i crimini più rappresentativi. Questo è problematico perché quello che loro ripareranno non sarà qualcosa materiale, ma sarà una riparazione che affronta i macro danni, quindi questo è qualcosa un po' strano, nel senso è difficile fare capire a una vittima che lei non sarà riparata individualmente, però che la giurisdizione speciale per la pace farà qualche cosa per combattere, per esempio, la stigmatizzazione contro i movimenti sociali, perché la stigmatizzazione è stato un fattore molto importante. Per esempio, quando l'esercito faceva falsi positivi, perché c'era questa idea che se qualcuno era campesino che abitava in una zona dove c'era la guerriglia, se ne era andato, perché era un collaboratore e un guerrigliero di più.
Sì, sì,
quindi l'esercito iniziava con questa logica e combatteva...
Sempre ci sono questi sbagli. Io adesso ti devo salutare, Carlo, però ti ringrazio molto. Ti aspettiamo dopo il tuo rientro qui a Padova, magari ci darai qualche altro dettaglio della tua tesi. Intanto ti auguro un buon proseguimento di soggiorno in Colombia e ci rivediamo presto qui in Italia, ok?
Grazie, grazie per l'opportunità, Gustavo. Ci sentiamo dopo.
Ci sentiamo, era Carlos Gutiérrez. Adesso cosa dobbiamo sentire?
Toda una vida.
Che è un dottorando qui all'Università di Padova in diritti umani, questo è il suo campo di studio, come probabilmente l'avete capito. E poi ci siamo dedicati, dopo parlare tanto della Colombia, anche abbiamo aperto uno spazio, come non poteva essere altrimenti, una giornata così speciale come il 25 aprile, a qualche riflesso in un paese così caro, così importante per l'immigrazione italiana come lo è l'Argentina. Ho sentito queste testimonianze, una delle due in diretta, e senza nessuna interruzione pubblicitaria, fastidiosa interruzione pubblicitaria. Per continuare a essere liberi di questo fastidio, mi raccomando, contribuite con il 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. A proposito di questo ultimo metodo, scrivete questo numero 922 786 102 89. Ancora 922 786 102 89. Adesso noi ci salutiamo, però fra poco sentirete musica e dopo Internotte dalle 21.30. Se invece ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16.25, fra poco ascolterete Economia e Società. In ogni caso continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. latinoamericano@gmail.com da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.